Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
RCI News. Prima l'ascolto.
Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie. A porte aperte, una produzione RC News e Caffè Italia. In studio, Filippa Dolce e Dario Albertini.
Ed eccoci ancora insieme, RC News, radiocomitalia.news, Caffè Italia, www.caffeitaliaradio.com, con Filippa Dolce.
E Dario Albertini. Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ti sento un po' lontana, ma ti so on the road, o meglio, so che sei stata on the road.
Eh sì, un po' in giro per quest'isola meravigliosa che ha in sé dei gioielli geologici e non solo straordinari.
Amiche e amici di Caffè Italia e RC News, vi ricordo che sui siti che vi ho detto e sui canali podcast e YouTube ci trovate in tutte le occasioni in cui Filippa Dolce da un lato, Dario Albertini dall'altro hanno aperto le porte per poi dimenticarle consapevolmente aperte. E oggi io sono particolarmente contento. Sai perché, Filippa?
Perché?
Perché io sono un appassionato di turismo lento. Questo è un concetto di cui si parla, una definizione che ritorna ormai da un po' di tempo, molto più in voga fra gli stranieri. Noi lo stiamo, è qualcosa che stiamo scoprendo, che abbiamo iniziato a scoprire neanche da troppo tempo. Andare a scoprire zone fuori dal tourbillon. Ti piace tourbillon, Filippa Dolce?
Moltissimo, moltissimo.
Del villaggio turistico, della movida, per andare a conoscere ciò che normalmente non si vede. E nel nostro paese, ma non solo, ma concentriamoci sul nostro paese, ci sono tante iniziative. Pensiamo alle giornate del FAI, pensiamo alle escursioni organizzate dal Club Alpino Italiano. Insomma, l'argomento di oggi è più ampio di questo, ma lo comprende. Filippa, di cosa parliamo?
Sì, è vero, è più ampio di questo, anche perché insomma è molto connesso poi al mondo del turismo, ma non solo. Parliamo di Geopark. Geopark UNESCO, in realtà la dicitura corretta è UNESCO Global Geopark, che è una realtà dell'UNESCO che pochissimi conoscono e che comprende una serie di cose.
Esatto, io non ne avevo la più pallida idea.
Ma guarda, non sei il solo, Dario, perché io facevo proprio questa riflessione. Secondo me la gran parte delle persone non ha la più pallida idea neanche di che cosa sia l'UNESCO. Non solo il Geopark poi diventa una cosa che è addirittura troppo sofisticata, ma anche l'UNESCO, cioè normalmente, mi permetto di dire, che viene considerato come una lista di cose che fanno parte di una realtà X, che sembra quasi una coccarda, no? Cioè, questo sito fa parte dell'UNESCO, questo bene immateriale fa parte dell'UNESCO, punto, e finisce lì. In realtà l'UNESCO è una cosa, cioè far parte dell'UNESCO è una cosa che va un po' al di là di mettersi una coccardina, diciamo così, sulla giacca, per dire io ne faccio parte, e per cercare in qualche maniera di attrarre turisti in maniera massiva e, mi permetto di dire, distruttiva, perché so che la pensiamo alla stessa maniera, ma non siamo i soli. Se tu vuoi, io posso anche dire qual è la definizione esatta dell'UNESCO.
Ma tu non solo puoi, tu devi.
Allora, praticamente è un'agenzia, l'Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite, che si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza, rafforzando attraverso l'istruzione, la scienza e la cultura la collaborazione tra le nazioni. Ma ha uno scopo, lo scopo è quello di garantire il rispetto universale della giustizia, del diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione ovviamente di razza, sesso, lingua, religione. E questa cosa viene recitata nella Carta delle Nazioni Unite, cioè nell'articolo 1 della Costituzione. E quindi non è un che bello questo monumento, fa parte dell'UNESCO, ma c'è tutto un motivo per cui si entra in questa rete, e non è scontato che ci si rimanga. Perché, per esempio, non in ultimo, Venezia ha rischiato pesantemente di uscire dall'UNESCO. Venezia è Venezia, cioè non è quattro pietre trovate sottoterra, ma perché queste navoni che arrivavano da crociera, che rasentavano praticamente il sito stesso, Venezia è tutto un sito, cioè l'hanno tirata fuori. Cioè, attenzione, perché far parte di questo sistema non significa essere questo tipo di realizzare questo tipo di strategia turistica, quindi bisogna fare veramente molta attenzione. Altro discorso poi per i geopark: sono molto d'accordo con quello che tu dici relativamente al turismo, che è diventato, guarda, una per tutte. Ora mi sembra che sto parlando da sola, quindi
no, siamo tutti attoniti.
Allora, guarda, ti parlo in maniera molto personale. L'ultima volta che ho visto una città d'arte come Firenze, per esempio, soltanto per citarne una, e potendone fruire in maniera serena, è stato un quarantennio fa. Perché se poi, tornandoci giusto 10 anni fa, Ponte Vecchio, che prima era un luogo straordinario, bellissimo, gli orafi, eccetera, eccetera, è diventato un luogo dove tu cammini a spintonate, pieno di chincaglierie, di queste brutture per i turisti di massa. Allora, questo non può fare bene al turismo, diciamo così, non può fare bene ai siti che riguardano i nostri beni culturali. Non è questo il tipo di turismo che andrebbe sottolineato.
Sì, è esattamente così. Proviamo a spiegarlo alla signora Maria e allo zio Tano. Facciamo un paragone gastronomico. No? Sapete che ci sono le stelle, ci sono gli chef stellati e ci sono i ristoranti stellati. Beh, tu puoi essere il titolare di un ristorante che oggi ha 3 stelle, l'anno prossimo, fra 2 anni, ne puoi avere 5, ma potresti ritrovarti anche con una sola. Se torniamo al nostro contesto, per essere patrimonio dell'UNESCO e fare parte di un mondo virtuoso, fruibile, sano, c'è tanto lavoro, e questo tanto lavoro c'è anche per diventare e mantenere un geopark. Ne parli con un ospite, giusto, Filippa?
Sì, ne parlo con un ospite molto importante e che ne sa parlare veramente, perché intanto è coordinatore scientifico di uno dei geopark che abbiamo in Italia, sono 11 in tutto, quasi 200 in tutto il mondo, ma sono partiti in 4 nel 2000 e tra questi 4 c'è proprio quello di cui il nostro ospite Giuseppe Amato è coordinatore scientifico, è il Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark.
Che già Cerere, dea delle messi, mi fa pensare al grano, mi fa pensare a un territorio che non è solo bello, ma che esprime valore in diversi settori. Allora, tu hai detto che i geoparchi in Italia sono 11. Adesso io direi, ascoltiamo la tua conversazione con l'ospite, con il dottor Giuseppe Amato, e poi magari li elenchiamo tutti. Cosa ne dici?
Va bene.
Allora, Filippa Dolce?
E Dario Albertini?
Ecco, no, ce l'avevo perso un attimo.
Non ho capito. Si è persa
nel geopark. Stiamo andando in pausa.
Ok, Dario.
si è persa nel geopark. Che prova della...
Eccomi!
È prova della bellezza. Lo rifacciamo? Filippa Dolce.
E Dario Albertini.
RC News e Caffè Italia a porte aperte. Il nostro ospite, il dottor Giuseppe Amato, fra poco.
Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.
RCI News. Prima l'ascolto.
A porte aperte.
Come preannunciato, siamo insieme al coordinatore scientifico della Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, Giuseppe Amato. Da lui, prima di ogni cosa, intanto benvenuto, grazie per aver accolto questa intervista. Prima di ogni cosa, che cos'è un UNESCO Global Geopark?
Beh, è un territorio che intanto ha una geologia che sicuramente rappresenta una rarità, se non una unicità per il mondo, ovviamente riconosciuta da organismi scientifici, non decisa da soli, che però ha costruito attorno a questa unicità, a questo patrimonio geologico, un percorso di sviluppo sostenibile per il territorio, per la gente di questo territorio, e una volta costruito questo percorso ha chiesto agli organismi internazionali dell'UNESCO e del network dei geoparchi di poter entrare a fare parte del network. È un processo molto lungo, complicato, che però dà poi lo spazio a questa avventura in rete con gli altri geoparchi.
Geopark ci fa pensare, a noi profani diciamo, che si tratti di qualcosa di connesso alla geologia, ma è così di fatto?
Non unicamente, ovviamente parte dalla geologia, perché è la cosa più evidente che tutti i geopark hanno, sono tutti territori caratterizzati in qualche modo da una geologia eclatante, potremmo dire, quindi da una patrimonialità geologica di un certo peso, che però devono vedere la geologia come la base di questo percorso che si basa veramente su una visione olistica. E questo il tratto più particolare del network dei geopark, quindi con una visione che veda intanto gli altri patrimoni interconnessi in qualche modo con il patrimonio geologico, non di rado lo sono perché poi l'uomo ha sviluppato tutta una serie di percorsi culturali basati sulla geologia. Pensiamo semplicemente al fatto che i grandi monumenti sono costruiti con le pietre, con le rocce che si trovano nei singoli territori, quindi ovviamente questa cosa ha fatto sì che quei territori di quelle rocce si siano costruiti anche la parte umana, e però anche tutto il resto delle attività umane devono essere messe all'interno di questo contesto con questa visione olistica che tenta di essere quanto più possibile sostenibile dal punto di vista ambientale.
Quali sono le caratteristiche che ha un geopark o che deve avere un geopark per far parte di questa rete?
Intanto l'abbiamo detto, questa della geologia eclatante, possibilmente avendo un range di tempo rappresentato, perché ogni parte del pianeta ha sotto i piedi una sua geologia, però ovviamente ce ne sono tanti che hanno più o meno la stessa geologia. Nel caso nostro, ad esempio, c'è la crisi messiniana, la crisi di salinità messiniana, che è il fatto più eclatante, quindi una particolarità geologica, e poi su questo la possibilità di costruire questo percorso verso una costruzione di un non solo identitaria, ma anche proprio di economia, potremmo dire, vera e propria del territorio, basata su questa patrimonialità.
Quindi un percorso che nasce dal luogo in cui ci si trova e che evolve nella stessa direzione, con il rispetto del territorio e con l'evoluzione dello stesso.
Certo, è un obbligo per il geoparco, per esempio, ovviamente la tutela del patrimonio geologico, della geodiversità, è un obbligo per un geoparco partecipare in rete ai progetti condivisi da questa rete, rete che è diventata nel tempo tra l'altro molto grande e che noi amiamo dire è di fatto il fenomeno che nel terzo millennio ha coinvolto in assoluto più nazioni in un progetto di pace. Vedere un momento convegnistico dei nostri geopark significa vedere veramente rappresentanti di decine e decine di nazioni da tutto il mondo riuniti non già per decidere una tregua, perché preoccupati da una guerra che avanza, ma semplicemente per la condivisione di percorsi di pace.
Quanti sono nel mondo? Diamo qualche numero, Geopark.
Siamo arrivati quasi a 200.
Siamo arrivati da quanti anni? Quanti anni ci abbiamo messo?
Dal 2000 al 2024, tra poco avremo gli ultimi numeri, perché la mappa si va aggiornando di mese in mese, perché abbiamo tra l'altro un'enormità di richieste. Addirittura da qualche tempo a questa parte si è stabilita una regola che ogni nazione può presentare una sola proposta di adesione l'anno, e che questa proposta ovviamente dovrà passare un lungo periodo di filtro da Aspiring Geopark fino a poter diventare un Global Geopark, quindi è una cosa molto, molto complessa. E abbiamo una lunga fila di gente che attende di poter diventare, di territori che attendono di poter diventare geopark.
L'Italia quanti ne conta?
Adesso 11.
11 in Italia. Lei è coordinatore scientifico di uno di questi, che è il Rocca di Cerere. Dove si trova?
Siamo nel centro della Sicilia, proprio letteralmente nel centro geografico della Sicilia. Se si volesse considerare la Sicilia come un triangolo perfetto, un triangolo isoscele perfetto, saremmo proprio nel centro geografico e geometrico della Sicilia. E occupiamo una parte che è interessata da questo fenomeno particolarissimo, che è quello della crisi di salinità del Messiniano, un fenomeno geologicamente tutto sommato recente. I tempi della geologia ovviamente sono ben diversi da quelli della storia dell'uomo, è un fenomeno che possiamo porre tra 7 e 5 milioni e mezzo di anni addietro.
In cosa consiste? Spieghiamo.
Tentiamo di spiegarli in maniera semplice. Immaginate che è arrivato a un certo punto il Mediterraneo, che aveva ovviamente un grande contatto con l'antico Atlantico, perde questo contatto perché non c'è più alcuna apertura tra il Mediterraneo e l'Atlantico. Se questo succedesse anche oggi, noi vedremmo il Mediterraneo poco a poco scendere di livello, perché il Mediterraneo è un mare sottoposto a una evaporazione che è maggiore dell'acqua che entra. Noi riusciamo ad averlo in queste condizioni perché c'è lo stretto di Gibilterra. Questo qualche tempo addietro, appunto nel periodo che viene chiamato del Messiniano, si tradusse ovviamente non in un semplice prosciugamento, ma in una serie di avanzamenti e arretramenti del mare con...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Livelli di prosciugamento tale che videro precipitare i sali presenti disciolti nel mare con una scala. Quindi prima il calcare, poi il gesso, sopra in alcune condizioni di laguna diversi tipi di sale, sali potassici, sali magnesiaci, tutto questo fino a quando per altri fenomeni geologici si aprì lo stretto di Gibilterra e provocò quella che diciamo viene chiamata dalla geologia lo Zanclian Flood, praticamente questa enorme entrata di acqua dallo stretto di Gibilterra. Va immaginato una cascata enormemente più grande delle più grandi cascate che noi oggi abbiamo, che addirittura portò il Mediterraneo a salire di circa 4 metri al giorno, quindi una cosa che oggi non immaginiamo assolutamente, perché non c'è nulla di paragonabile nel pianeta che conosciamo noi. Questa crisi del Mediterraneo è bella dal punto di vista geologico, geochimico, perché ci sono queste evaporiti che poi sono la storia della nostra Sicilia, perché queste evaporiti ci hanno dato il sale, il gesso e lo zolfo, che così tanto peso ha avuto nella cultura della Sicilia, e contemporaneamente ci racconta di come, e questo per tutti gli scienziati della Terra è un fatto importantissimo, di come bisogna pensare il nostro pianeta come una cosa che può veramente divenire in maniera velocissima, con impatti notevoli su quello che è la vita presente sul pianeta. Ovviamente allora l'uomo ancora non c'era in quanto tale.
Lei poco fa ha accennato al fatto che far parte di questa rete globale, mondiale, che conta quasi 200 geopark, non è uno scherzo, cioè ci sono delle caratteristiche, le ha accennate, e c'è un modo di comportarsi in qualche maniera, ci sono delle strategie da tenere per continuare a restare. Cosa sta facendo Rocca di Cerere per mantenere questo status?
Allora sì, veniamo intanto rivalidati, quindi periodicamente ogni 4 anni i geopark vengono sottoposti a una intensa azione di validazione, perché devono rispettare degli standard, perché devono soprattutto avere un progetto di pianificazione dello sviluppo sostenibile che deve essere dedicato alla gente che nel geopark abita. Proprio per questo noi abbiamo una serie, nel tempo abbiamo espresso una serie di piani di gestione che hanno coinvolto il territorio. Nel caso particolare, nell'ultimo quadriennio siamo riusciti a sviluppare una strategia che ha portato, tra le tante cose, a creare nuovi singoli pezzi di una presenza del geoparco sul territorio, sia fatti da privati, quindi nuove aziende con giovani che hanno potuto, uso in questo un termine che oggi si usa tantissimo, vivere la restanza, cioè decidere di poter rimanere sul nostro territorio perché hanno imparato a fare la guida naturalistica piuttosto che invece di utilizzare le aziende turistiche e agricole per interfacciarsi con quello che è la domanda sempre più alta verso il nostro territorio. E coinvolgendo il pubblico, in questa fase stiamo creando ancora nuovi geopark center in diversi comuni, ce n'è uno che è già aperto, multimediale, nel piccolo ma affascinantissimo villaggio di Cacchiamo, dove abbiamo un geosito con antichi coralli di più di 20 milioni di anni, ne abbiamo altri che stanno per aprire ad Assoro, a Leonforte, ce n'è uno già fatto tempo addietro ad Aidone, quindi comunque ci stiamo spingendo quanto più possibile per coinvolgere anche la nostra gente, perché non si deve pensare sempre al turista come uno che viene da fuori, ma coinvolgere anche il proprio territorio e diventare turista di se stesso. E infine abbiamo immaginato, e in questo momento stiamo sviluppando assieme alla CNA, un grosso sistema consorziale che ha coinvolto una sessantina di aziende di diversa tipologia, per creare proprio una rete che si occupi del marketing territoriale, del turismo e delle produzioni diciamo enogastronomiche. In realtà da noi vino ce n'è poco, ci sono soprattutto cibi che vengono dall'agricoltura e dalla zootecnia, e questa rete sta diventando oggi la vera proposta turistica sostenibile del territorio.
Grazie.
Prego, grazie a voi.
Caffè Italia, ogni giorno raccontiamo storie.
RCI News. Prima l'ascolto.
A porte aperte.
E grazie al dottor Giuseppe Amato e grazie a te Filippa per averlo portato ai microfoni di RC News e qui in questo spazio che produciamo insieme a Caffè Italia. Allora, dicevamo, e lo ha detto il tuo ospite, sono 11 in Italia. Abbiamo parlato più diffusamente del Rocca di Cerere Geopark, siamo nell'Ennese in Sicilia, ma c'è il Madonie Geopark, c'è il Beigua Geopark, l'Adamello Brenta, Cilento e Vallo di Diano, il Tuscan Mining Geopark, questo ha a che vedere con le risorse minerarie, con i percorsi delle miniere in Toscana, poi c'è quello delle Alpi Apuane, poi c'è quello della Valsesia, quello del Pollino, Aspromonte e Maiella. Come dire che abbiamo trovato le location, diciamo così, più belle dal punto di vista paesaggistico del nostro paese, da nord a sud. Filippa, sì. Ma in pratica un geopark che è?
Allora, la cosa molto interessante è che non bisogna essere semplicemente un luogo geologico importante. I geopark sono delle aree speciali dove sì, patrimonio geologico e geodiversità sono importanti, ma essere patrimonio geologico di fama mondiale non è sufficiente per essere riconosciuto come UNESCO Global Geopark. Perché? Per essere riconosciuto bisogna invece attuare una strategia per lo sviluppo sostenibile a vantaggio delle persone che abitano in quei luoghi. E quindi c'è un riconoscimento, l'importanza fondamentale, se mi permetti, è proprio quella delle comunità che vivono in quei luoghi e hanno poi il compito di preservare la cultura, il legame tra cultura e comunità. Quindi guarda, per tutte, magari dicendo qual è il motto del geopark, dei geopark, magari si comprende. Il motto è valorizzare il patrimonio della terra sostenere le comunità locali. Quindi vuol dire che le comunità locali e tutto quello che è patrimonio non finisce nell'unicità del territorio, questo lo diceva il dottor Amato, ma bisogna che sia strettamente connesso alla continuità e al sostegno delle comunità locali che sono esse stesse patrimonio. E lì dentro c'è di tutto, dal turismo sostenibile all'innovazione delle produzioni, alla promozione dell'artigianato, allo sviluppo delle attività educative, al sostegno delle arti e del coinvolgimento degli artisti. Cioè c'è tutto, c'è veramente l'intera comunità, perché patrimonio è tutto.
Stiamo parlando di umanesimo, dottoressa Dolce, alla fine.
Sì, alla fine poi si ritorna sempre là. La cosa, secondo me, che bisogna sottolineare è che bisogna rendere veramente chiara a ciascuno di noi che abita in un X territorio è che veramente siamo parte di quel territorio, abbiamo una grande responsabilità. Io in questi giorni ho riflettuto sul discorso dell'UNESCO, no? Rispetto alla medaglia Coccarda. In realtà far parte della rete dell'UNESCO vuol dire assumersi una responsabilità a livello globale, perché tu devi custodire e devi portare ad un'evoluzione, ad un mantenimento di queste cose che sono irripetibili sostanzialmente, e devi rendere in qualche maniera eterne, preservandone la bellezza, la ricchezza, la potenzialità, eccetera eccetera. Questo poi è il senso. Quindi non è che bello, facciamo parte della lista UNESCO, quindi tutti venite qui a comprare la calamita da poggiare sul vostro frigorifero quando tornate a casa. Non è così, non è così.
Esatto, credo, ma questo che voglio dire non è moralismo, credo che si debba partire da una consapevolezza, cioè la consapevolezza da parte di chi abita, vive un territorio. Per andare proprio sul semplice, condivido un'esperienza recente di vita vissuta. Io la domenica pomeriggio vado a camminare sulle montagne che ci sono qui intorno, ci sono dei boschi eccetera, boschi che sono anche molto curati. La forestale ha realizzato dei canali di scolo per prevenire il rischio alluvionale e quant'altro. Buttando lo sguardo in questi canali di scolo non ho potuto non notare sacchetti dell'immondizia. Ecco, questa non è consapevolezza. Quello che diceva Filippa Dolce poc'anzi è che il senso del geopark, no? Adoperarsi tutti per vivere e valorizzare quello che il territorio può dare, ma molto prima che per valorizzare, per tutelarlo. Credo che molto prima della coccarda, molto prima del titolo, ci debba essere questo, ecco.
Sì, una consapevolezza prima di tutto delle località, insomma delle persone che insistono in queste località. E se queste persone hanno questo tipo di consapevolezza, io credo che saranno loro a manovrare, tra virgolette, il tipo di turismo che arriva. Personalmente io sono una turista che ho scoperto che c'è una definizione per i turisti come me, si chiamano geoturisti. I geoturisti sono quei turisti che quando vanno in un luogo vivono il luogo, stanno con le persone del luogo, non vanno a mangiare nella trattoria turistica a 12 euro prezzo fisso, menù turistico, ma cercano proprio le persone che abitano quel luogo, mangiano insieme a loro, percorrono i loro spazi, cioè vivono proprio l'ambiente che stanno visitando. Ecco, questo è il geoturismo. Sicuramente una persona che fa geoturismo non si permetterebbe mai di andare a buttare il sacchetto della spazzatura in un bosco, perché parte da un presupposto che io sono a casa d'altri. Non è che io quando vado a trovare Dario
è un triste destino.
Quando vado a trovare Albertini non è che mi porto il sacchetto della spazzatura, glielo piazzo dentro al soggiorno, cioè non mi permetterei mai. E così dovremmo fare prima di tutto a casa nostra, cosa che non si fa, e a casa degli altri. Dovremmo cambiare un po' il paradigma, ma ecco, dal punto di vista veramente della fruizione dei territori a livello turistico e non.
Che poi pensa Filippa, come suona bene geopark. Geo dal greco geo, terra, ha già un suono bellissimo.
Ma il senso sta proprio lì, Dario, esatto. Hai detto benissimo. E la terra è tutto, perché da quel fazzoletto in cui tu insisti, ovviamente trai delle cose e ridai delle altre cose, e questo è un circolo che non finisce mai, per cui è veramente il concetto del globale sta in quel geo che tu hai menzionato.
E per chi pensa che ci avviamo a chiudere questo episodio di A Porte Aperte con una cifra troppo dotta, beh, voglio dire una cosa: quando andate a comprare degli ortaggi chilometro zero, state amando la terra. Il concetto comprende anche questo, sei d'accordo, Filippa?
Assolutamente, così come quando si dà un compito a un artigiano del luogo per realizzare un qualsiasi oggetto che magari ci serve, anche in quel momento ne stiamo valorizzando la terra, perché quell'artigiano fa parte di quel contesto specifico.
Allora, stiamo per chiudere. Io vi invito ad andare sul sito dell'ISPRA, ispraambiente.gov.it, perché lì trovate l'elenco che noi abbiamo percorso per voi dei geopark in Italia, compreso quello che ha visitato Filippa Dolce e di cui abbiamo parlato in compagnia del dottor Giuseppe Amato. Filippa, andiamo?
È un fiore all'occhiello. Lasciami dire solo una cosa. Prego. Perché io penso che sia un esempio veramente da ripetere, da riproporre, da imitare quello che stanno facendo alla Rocca di Cerere Geopark, ed è la costituzione di un gruppo di imprenditori locali che si sono consorziati, hanno anche un marchio che si chiama Core Sicilie, proprio per fare attuare appieno questa strategia dell'UNESCO Global Geopark, anche perché la pena, cioè non è che, l'ha detto il dottor Amato, cioè non è che tu ci entri e non esci più da questo contesto, devi mantenere questo status, e loro stanno facendo un lavoro veramente straordinario, quindi va apprezzato e io mi auguro che sia che possa essere imitato.
Fantastico, l'indirizzo web ve l'ho dato, Filippa Dolce ci ha portati al Rocca di Cerere Geopark facendoci conoscere l'ospite che mi ha, parlo in prima persona, davvero illuminato. È il momento di andare. Filippa Dolce, grazie.
Grazie a te, Dario Albertini.
Filippa Dolce, direttore responsabile di RC News, radiocomitalia.news, così col nome della testata vi ho ricordato anche il sito Caffè Italia, www.caffeitaliaradio.com, insieme ogni due...
Al magico direttore Dario Albertini.
Al magico, irresponsabile, dico, direttore irresponsabile, magari magico? Speriamo di sì. Dicevo, ogni 15 giorni sul podcast di RC News e sul sito di RC News, sui canali social di Caffè Italia. Da Filippa Dolce
e Dario Albertini,
buon proseguimento, grazie per averci scelto. Le porte restano aperte.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.